Poche cose sono sicure, ma una è certa, e quella è che io sono la vostra porca ontas. E stai ascoltando C'è Porca per te, uno spazio queer per tutte. Arte, attivismo, politica, lotta, all'ordine del giorno. Ricorda, don't be a queen, just be a riot queer. Buonasera, buonasera a tutte. Rieccoci con la sesta puntata di C'è Porca per te. E per questo episodio non sono da sola, come anche in altre situazioni, e sono con Danilo, che lascerò brevemente, come faccio con tutti e tutte le ospiti, presentarsi da sola. Da sole, e quindi ciao Danilo, se vuoi dirci appunto chi sei, eccetera, e benvenuto.
Ciao a tutti, mi chiamo Danilo Caiano, sono un autore e un regista teatrale, oltre ad essere un attivista e una persona che vive con l'HIV dal 2015.
Ecco, abbiamo quindi anche già anticipato appunto il tema della serata, che mi sono dimenticata di dirlo, perché appunto questa sera vogliamo parlare di HIV e di arte e attivismo e artivismo in qualche modo. Quindi come portare l'attivismo e la lotta, in questo caso la lotta allo stigma, all'interno del mondo artistico, che per me, per noi, penso di parlare per entrambi, è molto vario. Ci sono tanti tipi di arte e ci chiederemo, e forse ci chiederanno anche i nostri ascoltatori, che cosa ascoltatore, che cosa appunto ci può accomunare, che è appunto il fatto di essere appunto nel mondo artistico generale. Io, come sapete, sono una travestita, quindi una drag queer performer che cerco di portare appunto messaggi di lotta nella maggior parte dei miei spettacoli. Lascio a te la parola e così ci dici appunto invece tu cosa fai e che tipo di arte.
Allora, io principalmente faccio teatro, quindi faccio teatro nel senso che scrivo i testi per la mia compagnia, che si chiama Sin Nombre Teatro, e faccio regia per gli spettacoli. E ultimamente in realtà mi sono anche avvicinato alla stand-up comedy, che è un linguaggio per me nuovo, che volevo sperimentare e che piano piano, insomma, sto cercando di addentrarmi anche nella stand-up. Sia nel teatro che nella stand-up mi piace parlare, insomma, di temi sociali e ovviamente anche molto di HIV. Come dicevo prima, io sono una persona che vive con l'HIV dal 2015. Quindi sono quasi 10 anni e per me è sempre stato, insomma, un tema molto molto importante, anche perché già prima della mia diagnosi io ero in una coppia sierodiscordante. Quindi già da molto molto giovane conoscevo il tema e, insomma, anche grazie appunto a questo ex ragazzo con cui sono stato insieme ho conosciuto l'HIV e questa cosa mi ha permesso di non averne mai paura. Poi sono...
Intervengo solo un attimo, Danilo, perché appunto non diamo mai per scontato sempre tutto. Se vuoi dire brevemente cosa vuol dire vivere in una coppia di sierodiscordante per chi ci sta ascoltando. Grazie.
Assolutamente hai ragione. La coppia sierodiscordante è la coppia in cui una persona vive con l'HIV e l'altra invece no. In questo caso, quando io ero molto giovane, appunto, ancora non vivevo con l'HIV, mentre invece questa persona sì. E devo dire, è stata una persona molto, molto carina e gentile e nello spiegarmi tutto. Io sono sempre stato molto curioso, quindi fondamentalmente ho fatto un sacco di domande e lui è stato ben contento di rispondermi. Quindi il mio approccio all'HIV è avvenuto, insomma, ero molto giovane, poi già anche prima militavo in varie associazioni, quindi l'argomento non mi è mai stato sconosciuto. Ecco, però certamente il fatto di stare in una coppia sierodiscordante è stato per me importantissimo perché chiaramente mi ha formato e devo dire, sono sempre stato molto molto tranquillo. Nonostante ancora non ci fosse la dicitura di U uguale U, che vuol dire undetectable equals untransmittable, cioè che le persone che vivono con HIV che fanno correttamente la terapia sono undetectable, ossia il virus non si replica, cioè si ferma la replicazione del virus, quindi fondamentalmente le macchine non lo vedono e sotto una certa soglia si dice undetectable perché appunto non si può detettare
Trasmettere.
e in questo caso appunto quindi non si può neanche trasmettere esattamente. Quindi nonostante fosse ben prima di U uguale 1, insomma, io mi sono sempre vissuto questa relazione con molta tranquillità perché dall'altra parte avevo una persona molto molto tranquilla, appunto, anche nello spiegarmi le cose. Mi ricordo uno dei momenti più belli, devo dire, di questa relazione è stato quando lui mi ha detto: "Ti porto a parlare con la mia infettivologa", perché eravamo proprio agli inizi. Ha detto: "Magari tu chiaramente non mi conosci ancora bene, non ti fidi, io ti porto a parlare con la mia infettivologa". E devo dire, è stato un gesto molto bello. Infatti, quella relazione, diciamo, mi ha insegnato anche molto altro, mo tanto altro poi per me, ecco, quando poi in futuro mi sono ritrovato in coppie sierodiscordanti in cui ero io la persona che viveva con l'HIV, insomma, molto bello.
È stato un momento di cura comunque quello, no?
Assolutamente, un momento di cura veramente bellissimo.
E
E
non
quindi
scontato purtroppo.
assolutamente no, devo dire, anzi, è molto facile trovare anche il contrario, purtroppo, devo dire. Quindi è stato, insomma, una relazione che per me è stata importantissima, quindi questo tema io l'ho sempre sentito moltissimo. Poi, appunto, nel 2015 ho ricevuto la diagnosi e quindi ha assunto una valenza ancora maggiore. Perché appunto è diventato un tema per me ancora più importante, chiaramente. Io ero molto giovane, avevo 22 anni all'epoca e stavo già studiando teatro, ho iniziato a fare teatro che ero molto molto piccolo e in quel momento ero in accademia, mi stavo studiando recitazione e regia teatrale. Tra l'altro, fun fact, il giorno in cui mi hanno dato la diagnosi, io avevo uno spettacolo su Shakespeare e ti posso dire che è stato uno dei momenti più forti della mia vita perché tra l'altro facevo una commedia di Shakespeare, quindi era una roba allucinante perché io ero dietro le quinte un momento prima di entrare in scena, comunque un attimino provato da tutta la situazione, e però mi ricordo proprio che entrando in scena era come se si fosse aggiustato tutto. E quello è un ricordo bellissimo, uno dei ricordi più belli che ho legati a quegli anni. E quindi, appunto, diciamo che nella mia vita HIV e teatro sono sempre stati molto, molto, molto connessi, chiaramente. Quando poi ho finito l'accademia e ho fondato la mia compagnia, ho cominciato appunto a lavorare su temi sociali, ancora non avevo fatto uno spettacolo sull'HIV, e poi è successo che ho incontrato Angela Infante, che è una donna meravigliosa, che è una counselor tra le tantissime altre cose, e con cui abbiamo fatto appunto un progetto teatrale, proprio una sfilata sulla tematica dell'HIV. Dopo aver fatto questa esperienza, parlando con lei, mi ha detto: "Ma perché non fai uno spettacolo sull'HIV, eccetera?" E effettivamente, diciamo, parlando, lei mi diede l'idea di fare qualcosa di estremamente leggero, perché c'era appunto questa narrazione che viene sempre portata avanti rispetto all'HIV, che è quella pesantissima, no? Legata quasi sempre alla morte, all'AIDS, quasi come se l'HIV e l'AIDS fossero sempre e comunque la stessa cosa. E quindi, diciamo, c'era un po' la volontà di alleggerire questo stereotipo che è fortissimo, anche perché, ricordiamolo, dal 96, dal 1996 abbiamo la terapia ART, che è stata una rivoluzione
Esatto.
pazzesca. E quindi
E questo stereotipo è comunque stato sempre alimentato, mi permetto di introdurmi, anche da quello che noi siamo un po' abituati, cioè di vedere, cioè ci presentano, ci fanno vedere sempre, almeno prima, io ti parlo anche di 5-6 anni fa, sempre film, no? Dove praticamente a stile Philadelphia, dove c'è sempre la persona che appunto finisce sempre male, che si parla di HIV come qualcosa appunto di fine, senza a volte neanche trovarsi a fare la distinzione tra HIV e AIDS. Ancora oggi questa cosa appunto continua ad esserci. È anche per questo che in concomitanza di quello che dici Poi sono nati anche i Conigli Bianchi, no? Quel collettivo del quale faccio anche parte con tanta fierezza e orgoglio, che appunto hanno voluto in qualche modo togliere solo quella negatività in questo tema e cercare di dare anche dire com'è convivere realmente con HIV. Non è soltanto appunto la questione dell'AIDS che poi ti porta alla morte, ma convivere oggi con HIV, come dicevi tu, dal 96 che c'è la terapia, eccetera, e tutto è completamente diverso. Piccola parentesi, vai, vai.
Assolutamente sì, e appunto con le terapie tutto quanto chiaramente si fa una vita assolutamente normale, l'aspettativa di vita insomma è quella di una persona che non ha l'HIV, insomma cioè, su questo non ci sono assolutamente dubbi. Certo è che continua a esserci appunto lo stereotipo, e proprio per questo appunto il primo spettacolo che ho fatto a tematica HIV, che si chiama appunto Un gioco virale, che è stato fortemente voluto da Angela Infante, che ne è stata anche produttrice, è stato uno spettacolo che noi abbiamo destinato principalmente per i ragazzi. Cioè noi abbiamo scritto questo spettacolo con molta leggerezza ed è leggerezza, ovviamente non leggerezza nel trattare il tema, ma trattando il tema con appunto questa leggerezza volevamo veicolare il messaggio. È molto semplice, la trama dello spettacolo è semplicissima, sono due personaggi che stanno giocando a questa fittizia partita a scacchi e dopo un po' si capisce che questa partita a scacchi è un po' particolare perché sembra che ci sia un personaggio che voglia diffondere l'HIV e l'altro che lo voglia fermare. E con questo espediente raccontiamo quelli che sono stati i 40 anni di HIV, quindi da quando è uscito fuori, tutta la questione del cancro gay, perché ad esempio nel 1981, il 3 luglio del 1981, New York Times titolerà trovato un raro cancro gay in 41 omosessuali. Non era cancro, spoiler, era AIDS, quello che vedevano era sarcoma di Kaposi. Quindi chiaramente diciamo che abbiamo cercato di fare con questo spettacolo una specie di bignami dell'HIV in cui raccontiamo appunto dalla scoperta fino alle nuove terapie, la ZT, la terapia ART, la PrEP, la PEP, quindi anche tutti i metodi di prevenzione chiaramente. Però è uno spettacolo che abbiamo pensato per i giovanissimi, quindi anche per i licei, quindi ha una durata comunque abbastanza ridotta per introdurre poi dopo un talk in cui approfondiscono gli argomenti nominati. Ecco, purtroppo, nonostante lo spettacolo sia stato rappresentato molte volte dal 2021 in poi, anche tra l'altro nella cornice del Roma Pride, però purtroppo non siamo ancora riusciti a entrare nei licei perché
Brano.
chiaramente ci hanno fatto un muro allucinante. È stato veramente impossibile, ci abbiamo provato, ci riproveremo perché comunque figurati, la testardaggine è unica in questo caso. E ci riproveremo, però la risposta che ci hanno sempre dato tutti i presidi o comunque tutte le istituzioni, le scuole, ci hanno sempre detto per noi non ci sarebbe problema, però certo se i genitori si potrebbero opporre, che è una cosa folle perché chiaramente i ragazzi cominciano e le ragazze cominciano a essere sessualmente attive a 15 anni, prestissimo. Quindi di questi argomenti bisogna parlarne, di quali sono
Assolutamente.
sessualmente trasmissibili, come si trasmette l'HIV, cosa posso fare per evitare la trasmissione, queste cose sono importantissime, ma
Sì,
anche
ecco.
educare al fatto che esista la terapia, cosa che molti giovani ovviamente non sanno perché c'è un buco di informazione enorme, perché
Esatto.
dal 96 appunto che ci sono le terapie, non si muore più di AIDS, non fa più notizia e quindi l'attenzione mediatica scende e l'informazione è carente. E questa secondo me è una cosa gravissima che in qualche modo bisogna cercare di combattere, ecco. E in questa cornice di attivismo ho voluto anche, cioè questa cornice di appunto artistica, ho voluto anche portare avanti la mia storia perché nel 2020 ho deciso di fare un coming out sierologico, tra virgolette, nel senso che mi sono dichiarato pubblicamente come persona che vive con l'HIV. Devo dire, è stata una cosa molto pensata, molto ragionata, perché chiaramente sapevo che sarebbe stato un grosso gesto, qualcosa da cui non si poteva fare un passo indietro, quindi l'ho pensata molto, l'ho maturata come idea e ti dirò, non passa giorno in cui io non sia contentissimo di questa decisione, perché secondo me è stata una delle cose migliori che ho fatto nella vita, semplicemente perché da persona, lo dico, privilegiata, io potevo fare questo tipo di coming out e quindi ho sfruttato il mio privilegio per poterlo fare. E devo dire che sono molto contento perché, per quanto mi riguarda personalmente, quando io ho ricevuto la diagnosi, una delle cose che mi ha subito dato serenità è stato vedere delle persone che si erano dichiarate HIV positive pubblicamente, una fra tutte, ad esempio Giulio Maria Corbelli, che è stato anche presidente di PLUS. E vedere il suo esempio, vedere come lui vivesse così serenamente con l'HIV, per me è stato assolutamente un dono. E quindi, sentendomi privilegiato e potendo farlo, ho scelto di farlo.
Sì, che anche, proprio questo secondo me è anche importante da ricordare di quanto qualsiasi tipo poi di coming out, alla fine fare coming out è sempre un privilegio in qualche modo ed è giusto che vengano rispettati tutti i tempi e che ci sia la consapevolezza prima personale di poter fare una cosa del genere. Quando viene fatta, in qualche modo, vuoi o non vuoi, ti cambia la vita. Perché questo è comunque una delle conseguenze in qualche modo. Però nello stesso tempo, spesso no, noi diciamo se ci fossero più coming out, no, ma prima di dire questo, secondo me, se ci fosse di più un'educazione e appunto, partendo anche dalle scuole proprio, un'accettazione proprio di parlare di certe tematiche molto più apertamente, molto più liberamente, molto probabilmente non ci sarebbe neanche bisogno di dover dire ho l'HIV, perché comunque non è che ci sono persone che ti fanno, no, così dal nulla coming out su, non lo so, ho il diabete, cioè deve arrivare ad essere una cosa che se ne parli tranquillamente. Ancora oggi non è possibile, perché soprattutto parliamo anche del paese in cui stiamo, c'è una grande difficoltà con la divulgazione e la sensibilizzazione al tema, per quanto non ami la parola sensibilizzazione, perché non c'è niente da sensibilizzare, cioè nel senso bisogna sensibilizzare alla non violenza per le discriminazioni, eccetera. Per questo bisogna parlarne il più possibile, perché è un diritto, perché rientra sempre nel diritto alla salute in qualche modo, no? E quindi io penso che sia importante anche fare la distinzione e a volte capire perché ci sono certe persone che si possono permettere di fare coming out e altre persone che non sono da giudicare in quanto non riescano e non possono appunto farlo, perché nel tuo caso, da quello che si sta capendo, stai parlando di un'esperienza molto, cioè, positiva dal punto di vista, no, di questo, ma ci sono invece altre situazioni che vanno a toccare più sfere, non solo la sfera, appunto, quella sentimentale, personale, affettiva, ma anche quella, in qualche modo, anche lavorativa, no? Perché ci sono anche delle situazioni dove ancora oggi, cioè, io ho avuto notizia da poche volte, cioè poco fa, dove ho sentito che ancora ti chiedono in alcuni certi lavori, no? Quando ti chiedono gli esami, ti chiedono appunto di fare la varia routine di medica, eccetera, controlli, bla bla bla, ti chiedono poi anche la domanda, no? E lì uno a volte si porta anche, tra virgolette, a fingere, no? Anche perché bisogna anche vedere questo. Anche il non fare coming out come persona che convive con HIV, no, cioè fare coming out come persona che convive con HIV non è dovuto. Nel momento in cui
Certo.
appunto una persona che convive con HIV è in terapia, come abbiamo detto prima, non trasmette il virus, essendo che c'è un virus ancora più grande, che è la mancanza di conoscenza, quindi l'ignoranza e la sierofobia, è molto più difficile arrivare a poterne parlare così apertamente.
Assolutamente sì. No, quello che dici sul discorso lavorativo è verissimo. Ad esempio, io appunto, oltre al teatro, ho sempre fatto e faccio costantemente anche vari lavori, perché come si sa in Italia è praticamente impossibile campare di solo teatro. E appunto qualche mese fa cercavo lavoro perché poi spesso cambio lavoro e in vari colloqui, in varie situazioni, chiaramente mi hanno chiesto i social. Io sui miei social appunto parlo di HIV e mi presento proprio come persona che vive con l'HIV, quindi io so che quando mi chiedono i social, implicitamente il mio futuro o possibile datore di lavoro saprà che io vivo con HIV. Quindi chiaramente questo io già so che in molte posizioni potrebbe mettermi in situazioni spiacevoli, chiaramente, purtroppo. Questo io lo so, però ti posso dire, per la mia esperienza è comunque stato quasi sempre positivo. Certo, chiaro, ci sono state delle situazioni spiacevoli, ma quello credo ci sia sempre. Però in generale ti posso dire che il mio coming out è stato molto molto sereno. Tra l'altro ti racconto questa cosa perché è, cioè, proprio credo sia l'apice di tutto. Quando io ho fatto il mio coming out sierologico, appunto, chiaramente avevo già parlato con la mia famiglia perché volevo che lo sapessero prima da me piuttosto che insomma da chissà quale canale. E dopo un po' però che ho fatto coming out, mi hanno chiamato da un giornale, insomma, per farmi un'intervista, ed era un giornale che appunto leggeva sempre mia madre. E ti posso dire che dopo che è uscita quell'intervista, mia madre mi ha chiamato e mi ha detto, per la prima volta nella vita, perché poi mia madre è una persona estremamente quadrata e rigida, per la prima volta nella mia vita mi ha detto: sono fiera di te, dopo che ho letto la mia intervista in cui parlavo di HIV. Quindi per dirti, la mia esperienza è più che positiva.
Andiamo avanti con la chiacchiera, ancora voglio ringraziarti perché è un momento molto importante, molto bello che stiamo vivendo insieme. E che dire, io come ho detto prima, anche in qualche modo con l'arte che faccio io, che è il drag, cerco di portare questo tema, quindi racconto appunto in qualche modo la lotta alla sierofobia. E diffondere di più il messaggio You equals You, perché proprio anche prima, quando parlavamo di comunicazione e divulgazione, uno dei tanti problemi è anche proprio questo, no? Di parlare poco, anche già se ne parla poco in generale di HIV, parlare poco di quello che, tra virgolette, ripeterò un termine che viene, cioè, che viene ripetuto sempre in questo ambito, quindi di un qualcosa di positivo che è l'essere appunto you equals you, no? La dicitura. Quindi io, come dico spesso, infatti anche nei miei spettacoli, cerco di partire proprio da lì, perché comunque anche nell'ascoltare e nel percepire questa cosa arriva più la parte positiva di che cos'è convivere con HIV piuttosto, no, che il dramma totale, aiuto, adesso morirò, eccetera. E quindi anch'io quando faccio i miei spettacoli porto questo tema perché ci tengo tantissimo a divulgare di più il possibile il messaggio, proprio perché io credo tanto nell'arte drag, proprio della vecchia scuola, di come è nato in qualche modo, che perché madri di questa arte sono appunto Silvia Rivera, Marsha P. Johnson, che hanno fatto la storia proprio come persone queer, che hanno sempre portato il loro vissuto dai moti di Stonewall a susseguirsi poi. È proprio per quello che a me piace appunto non definirmi mai drag queen, perché di queen non c'è neanche il sangue blu, quindi l'unica cosa a cui mi voglio riprendere è sempre queer, ed è per quello che mi definisco drag queer, che gioca proprio sul queer e la queerness in quanto lotta proprio politica e del movimento. Ritorniamo a te, per quanto mi piace tantissimo parlare di me, ma ho già un podcast a mio nome. Quindi secondo me basta e avanza. E se vuoi raccontarci appunto quello che ci stai dicendo prima, parlavi di stand-up, parlavi di varie robe, quindi ruota libera.
Assolutamente, assolutamente. Sì, diciamo che appunto, come dicevo, la mia esperienza col coming out è sempre stata molto molto positiva e quindi diciamo che ho voluto anche farne una narrazione molto molto divertente, di aneddoti stupidini e carini ce ne sono tanti, a parte quello che ti dicevo prima anche di mia madre. E quindi ho deciso di farci anche dei monologhi di stand-up in cui appunto raccontavo po' di tutta la situazione. E diciamo che nei monologhi di stand-up spesso chiaramente mi concentro su di me, ma un'altra cosa che diciamo, volevo un po' scardinare col sorriso era anche un po' l'autostigma, nel senso tutta quella situazione che poi porta le persone che vivono con HIV ad autostigmatizzarsi. E devo dire che quello è un fenomeno molto interessante perché spesso la paura di, che ne so, ti faccio un esempio stupido. Esco, incontro un ragazzo, eccetera, ci passo una bellissima serata, però in quel momento gli vorrei dire che ho l'HIV, eccetera, però alla fine non glielo dico perché penso che non mi accetterebbe, ok? In realtà magari dall'altra parte c'è una persona che è super tranquilla, che il tema lo conosce, eccetera, non lo fai perché? Perché non hai veramente paura del giudizio dell'altro, cioè ma hai paura del tuo stesso giudizio. Questo è un tema che in realtà ho riscontrato molto spesso, soprattutto in una determinata generazione che ha vissuto tutta la crisi dell'AIDS, chiaramente. Cioè tipo, non so se ti ricordi quella la pubblicità che mi pare fosse del 98, quella che mandò in Italia quello dell'alone viola, AIDS se lo conosci bene, sembra 98,
Sì.
non so se mi sbaglio, però
Non la
insomma,
conosco perché ho quell'età, però la conosco
esattamente,
per
esatto, di fama,
cultura.
esattamente la conosciamo,
Sì.
e
Con la
diciamo,
canzoncina sotto, tra l'altro, tu, che era ancora più inquietante.
esattamente, era praticamente un remake di Shining, una roba
Esatto.
super inquietante. Ecco, chiaramente tutte le persone che, cioè molte di quelle persone che hanno vissuto quel tipo di narrazione, chiaramente hanno una certa idea che spesso potrebbe portarle ad avere l'autostigma. E appunto nei miei monologhi di stand-up racconto anche di questo, ad esempio, per dirti, cioè, c'è stata una relazione in particolare in cui io ovviamente, cioè, la persona con cui stavo ovviamente sapeva che io vivessi con l'HIV, anche perché ci siamo conosciuti proprio al mio spettacolo, quindi ovviamente lo sapeva, però lui per tutto un lungo periodo, ad esempio, non si è dichiarato neanche con me. Quindi per farti capire la situazione come può essere al limite. E quindi chiaramente diciamo che l'obiettivo è quello di raccontare tutte queste cose un po' col sorriso, un po' cazzeggiandoci sopra, ma chiaramente capendo che dietro c'è un fenomeno che è da scardinare. Perché succede tutto questo? Secondo me, appunto, per lo stereotipo, per lo stigma e soprattutto perché c'è poca informazione. È ancora un argomento molto tabù perché è ancora troppo legato a determinati stereotipi, tipo, ah no, se lo prendono solo i tossicodipendenti, ah no, se lo prendono solo gli omosessuali. Questi fenomeni, questi stereotipi purtroppo sono ancora vivissimi. Questa è una cosa che mi fa molto dispiacere, anche se poi vediamo dagli ultimi dati che in realtà anche nella comunità eterosessuale i contagi forse salgono ancora di più perché appunto, sì, pensando che sia qualcosa che non li riguarda,
C'è
chiaramente,
meno controllo
esattamente,
anche.
c'è anche molto meno controllo, assolutamente. Da questo punto di vista, diciamo che la comunità LGBT offre sostegno. Ad esempio, ti faccio l'esempio di Roma, perché è la città dove vivo e che conosco meglio. Ci sono vari checkpoint, tra cui c'è il checkpoint di Plus Roma, quello dove collaboro anche io, che offre un servizio che è meraviglioso perché permette alle persone di testarsi in maniera con i test rapidi, in maniera assolutamente gratuita. Quindi, ed è un ambiente meraviglioso perché chiaramente non è un ambiente ospedaliero che potrebbe bloccare molte persone. È comunque un ambiente molto accogliente. Quindi, detto questo, secondo me fare informazione è necessario. Se riusciamo a farlo anche con un po' di sorriso è ancora meglio, anche perché spesso basta veramente solo informare le persone. Io devo dire che ho molta speranza per le nuove generazioni, perché le nuove generazioni magari sono meno informate, però sono molto più malleabili, cioè più che malleabili sono molto più versatili mentalmente. Le nuove generazioni hanno solo bisogno di informazione, hanno un pensiero critico maggiore, secondo me, e questa cosa mi fa ben sperare, insomma, nel futuro. Io sono molto convinto, lo credo fermamente, che pian piano lo stereotipo, tutti gli stereotipi sull'HIV, ma anche la sierofobia stessa, piano piano, se continuiamo a parlarne, se continuiamo, chi può, a fare coming out, se continuiamo anche a cazzeggiarci su e insomma a buttare giù quel muro di terrore che abbiamo costruito, secondo me riusciamo a battere anche lo stereotipo. Ecco.
Sì, sono completamente. Secondo me, se ti va invece di appunto raccontarci anche l'altra parte, che adesso ti stai, in cui ti stai riportando tu, che è la stand-up comedy, e com'è farlo, parlando appunto di HIV.
È divertentissimo, dipende moltissimo dal tipo di pubblico che hai davanti, però in generale devo dire che l'approccio è sempre molto molto interessante. Io lo faccio in maniera molto volutamente molto irriverente. Ti posso dire che il pubblico all'inizio magari è timoroso, ma poi ride e si sente anche sollevato nel ridere di certe cose, perché è un po' come se scardinassi il mostro, no? Perché se consideri l'HIV questo mostro terribile, se lo prendi in giro capisci che in realtà è un mostriciattolino che guarda, vai a vedere, è pure simpatico. Quindi ti devo dire che l'approccio e la risposta del pubblico è sempre più che positiva. E anzi, una delle cose più belle sono le chiacchierate che fai dopo con il pubblico, perché le persone sono molto curiose e, come dicevo prima, basta informare, perché molte persone hanno solo bisogno di essere informate.
Sì, questo appunto, penso che anche nel mio piccolo e anche nel tuo, quello che facciamo sia una situazione che crei informazione, e capita anche a me quando finisco di fare i miei show, i miei spettacoli, appunto, ed è la cosa secondo me molto più bella di quello che facciamo, quando si fermano le persone a domandarti e chiedere. E nello stesso tempo a me fa riflettere, perché quando arrivano persone dai 30, 40 anni, eccetera, che mi chiedono che cosa vuol dire you equals you, ma com'è possibile, non invece, perché poi si parla anche poco di prevenzione, che si parla soltanto appunto di preservativo, senza invece dire che ci sono altre situazioni per evitare appunto di contrarre l'HIV, che è la PrEP, che può essere anche la PEP, poi può essere anche la. E soprattutto anche testarsi è una prevenzione, perché bisogna appunto, invitiamo tutti a fare test regolarmente, sia che si abbia una vita sessuale molto attiva, anche no, perché comunque male non fa, una volta ogni
Esatto.
tanto, testarsi. E quindi sì, e, che dire, è stata una chiacchiera molto 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 bella. Io davvero ti ringrazio, perché è stato davvero importante per me, avere questo spazio, questo momento dove si potevano unire cose, mi piace sempre poterne parlare, e è stato anche molto emozionante a tratti. Adesso speriamo appunto di poi vederci, poter collaborare anche in futuro su qualcosa insieme,
Volentieri.
e anche sia qua su Venezia, perché naturalmente sto a Venezia, te stai a Roma, quindi di incrociarci nella lotta, come si suol dire. E che dire, se vuoi salutare, che io saluterò adesso alla fine.
Veramente grazie mille per l'invito, è stata una chiacchierata veramente super super piacevole e niente, ciao a tutte e grazie ancora di avermi invitato.
E grazie, un bacio dalla vostra Pocahontas, e ricordatevi, don't be a queen, just be a riot queer.